e diamo subito il benvenuto all'ospite che ci ha raggiunto, Marco Fusaro, assistente parlamentare presso il Parlamento dell'Unione Europea. Ben trovato Marco, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Allora, cominciamo subito dalla situazione sempre più complicata del conflitto in Ucraina che si allarga. Leggo sulla stampa di Torino: l'Unione Europea risponde con nuove sanzioni, Mosca pagherà per l'escalation. Allora, si dà già per scontato che il sabotaggio sui gasdotti è stato fatto dalla Russia. Forse è un po' prematuro arrivare a questa convinzione, ma insomma, pronto l'ottavo pacchetto di misure, colpiranno chi ha organizzato il referendum in Ucraina. La Commissione torna alla carica sul price cap, ma solo per il gas russo. Delusione dell'Italia. Allora, tanta roba su cui parlare, Marco, forse le cose che più voglio dire, ti senti di condividere con maggiore urgenza.
Ma sicuramente c'è un tentativo di risposta ulteriore dell'Unione Europea, quindi con il settimo pacchetto di sanzioni. È un altro passaggio importante, vediamo se ci sarà l'unanimità, perché c'è l'intenzione di introdurre un price cap in questo pacchetto di sanzioni al prezzo del petrolio. Ovviamente questo penalizza alcuni paesi come l'Ungheria, che già si stanno muovendo con appunto protestando e con soluzioni di tipo differente. Ecco, poi c'è tutto il tema dell'inasprimento della politica dei visti, per esempio, che qualcuno vede invece come un'arma a doppio taglio, perché dopo la mobilitazione ampia a tutti i riservisti che ha sancito di fatto un'escalation da parte di Putin la settimana scorsa, c'è stato una sorta di esodo da parte di tanti ragazzi che non vogliono andare in guerra, mi pare evidente.
E non sarebbe giusto dare soccorso a questi ragazzi anziché dire no, voi non entrate nei nostri paesi?
È esattamente lì il punto, e anche lì anch'io personalmente ho delle perplessità. Mi sembra che inasprire in questo senso la politica dei visti, come ha fatto l'Unione Europea su richiesta anche di alcuni paesi come ovviamente quelli più colpiti, la Finlandia, la Polonia, che sono i paesi limitrofi e confinanti con la Russia, ovviamente rischia di essere un'arma a doppio taglio, perché se da un lato vogliamo aiutare la popolazione civile prima o poi, ecco, a far cadere o almeno protestare in maniera forte contro il governo di Putin, se poi però non accogliamo chi scappa dal regime, mi sembra, ecco, un pochino, come dire, non mi sembra una politica così lungimirante.
Ma è già una politica ormai consolidata, nel senso che si va in questa direzione chiaramente, oppure esisteranno eccezioni nell'Unione Europea?
Beh, immagino di sì, immagino che qualora venissero considerati rifugiati politici anche i cittadini russi che escono dalla federazione, in quel caso otterrebbero lo status di rifugiato, ecco. Però mi sembra appunto quasi, a mio modo di vedere, un po' miope, ecco, in questa fase, certo. Respingere o mettere dei paletti o dei requisiti più stringenti per chi scappa dalla Russia, ecco.
Allora, l'Unione Europea, abbiamo detto, risponde con nuove sanzioni a quello che viene definito un'escalation, a cominciare dal fatto che sono state appunto definite russe delle zone occupate in Ucraina con il referendum, ma c'è ancora la possibilità di altre misure, di altre sanzioni? Non siamo arrivati ormai, insomma, c'è ancora spazio di manovra?
Beh, mi sembra lo spazio di manovra si sia da un punto di vista delle sanzioni, si sia affievolito sempre di più. Però ci sono altri tipi di misure, come appunto, come diceva oggi su un'intervista al Corriere della Sera il ministro della transizione ecologica Cingolani, come quella del famoso tetto al prezzo del gas, che può essere fatto solo sulle importazioni del gas russo, oppure può essere fatto un tetto del gas in generale. Ovviamente questo è il tema principale, perché è quello che incide di più e direttamente sulle bollette delle famiglie e delle nostre imprese, è quello su cui si misurerà anche il prossimo pacchetto di aiuti e ovviamente la prossima finanziaria, cioè la prossima manovra, che sarà in questa prima parte sostanzialmente preparata e inviata a Bruxelles da Draghi, ma poi ci metterà le mani il nuovo governo di Giorgia Meloni. Quindi è lì che si misurerà la prima fase complessa del nuovo governo.
Allora, sui giornali di oggi si parla anche di costituzione sovranista e l'equivoco del modello tedesco. L'idea che possiamo cambiare la Costituzione per dare maggiore priorità, diciamo, alla sovranità nazionale rispetto all'Unione Europea. Io poi non so, stiamo ancora a livello di dibattito giornalistico, ma insomma sono diversi gli esponenti della nuova maggioranza che governerà il paese a fare questi riferimenti. Se ne parla oggi su Repubblica e si parla anche dell'equivoco del modello tedesco, perché spesso si dice: beh, la Germania ha una costituzione di questo tipo in cui si preserva, come dire, una sorta di priorità della costituzione nazionale rispetto all'Unione Europea. Ecco, cosa ci puoi dire su questo, Marco?
Ma allora mi sembra un tema è stato tirato fuori in un'intervista a Lollobrigida, che è il capogruppo di Fratelli d'Italia o alla Camera o al Senato, adesso non ricordo esattamente, che ha tirato fuori questo argomento. Francamente non mi sembra che ci sia sul piatto, ovviamente anche perché non ci sono state le tempistiche, cioè non è sul piatto una discussione ampia, seria sulla riforma costituzionale. Tra l'altro, ecco, non mi sembra che la riforma costituzionale di cui ha bisogno il nostro paese debba andare a toccare il cosiddetto primato costituzionale del diritto europeo su quello italiano. Mi sembra francamente al momento una polemica e un dibattito giornalistico un po' sterile. Poi quando ci saranno gli strumenti, poi le due camere li valuteranno. Ma insomma,
allora, intanto riforma... per chi volesse approfondire l'argomento, lo trovate su Repubblica quest'oggi a pagina 8. C'è Lollobrigida che appunto parla di costituzione sovranista, PD e 5 Stelle già sulle barricate, così si esce dai trattati. Questo è l'articolo. E poi c'è un'analisi interessante: l'equivoco sul modello tedesco, cosa dice la Corte di Karlsruhe e il rischio di imitare la Polonia. Allora, io direi a questo punto ci ascoltiamo una canzone, Marco, e poi torniamo a parlare con te, perché ci sono ancora dei temi molto importanti, per esempio il reddito di cittadinanza. L'Unione Europea dice: beh, aspettate, non lo abolite, perché se fatto bene è una cosa importante, l'Unione Europea lo appoggia sostanzialmente. Ma ne parliamo fra poco, intanto ascoltiamo Adriano Celentano con Apri il cuore su RWS.
Non tenermi sulle spine, dimmi pure se alla fine. Non c'è niente che non si può chiarire, non c'è niente per forza da salvare. Sputa fuori il tuo segreto, che se parli è cancellato. Quel che credi sia una bomba, forse è solo una colomba. Perché l'amore non sia solo una bugia, perché l'amore rimanga solo poesia, perché il dolore diventi nostalgia e dal dolore rinasca l'allegria. Per favore dimmi se mi vuoi bene come prima, o per te sono un problema ormai. Per favore dimmelo, se il mio destino è senza te, o se ho vissuto solamente un brutto sogno, un incubo. farla pure non temere. Dimmi solo cose vere. Apri il cuore. Posso essere un amico. E se muoio non te lo dico. Apri il cuore. Basta un poco di coraggio. Rimandare sai è peggio. Che il mio bene ormai comunque ti appartiene. Per te sono un problema ormai. Per favore dimmelo. Se il mio destino è senza te, o se ho vissuto solamente un brutto sogno, un incubo.
Apri il cuore, Adriano Celentano su RWS. Torniamo a parlare con Marco Fusaro, assistente parlamentare presso il Parlamento dell'Unione Europea. E prima di questa canzone abbiamo fatto riferimento al reddito di cittadinanza e quello che dice l'Unione Europea su questo tema importantissimo. Allora, troviamo sulla Stampa di Torino quest'oggi un articolo di Marco Bressolin. Il reddito di cittadinanza non va abolito, né c'è la necessità di apportare grandi cambiamenti alla sua struttura, però va applicato meglio in tutte le zone d'Italia per garantire un adeguato reinserimento nel mondo del lavoro dei beneficiari. Mentre nella prima settimana post-elettorale già si discute del futuro del provvedimento bandiera del Movimento 5 Stelle, da Bruxelles arriva un messaggio chiaro a chi vorrebbe eliminarlo. Se viene abolito, poi che si fa con chi non ha alcun reddito? Li mandiamo tutti dalla parrocchia? Si chiede Nicola Schmidt, commissario europeo al lavoro. Ieri il lussemburghese ha presentato una raccomandazione che invita gli stati a modernizzare i propri regimi di reddito minimo secondo una serie di criteri in modo da combattere la povertà e favorire l'inclusione sociale. In tutti i 27 paesi dell'Unione Europea esiste una forma di reddito minimo. Allora, Marco Fusaro, in effetti anche le dichiarazioni che sentiamo della nuova maggioranza non è che vogliono abolire tout court il reddito di cittadinanza, ma dire, insomma, vogliono dire se c'è un lavoro devi assolutamente accettarlo. Ecco, e poi questo è un problema, perché non tutti i lavori effettivamente possono essere appetibili, e magari anche perché sono molto lontani o qualcosa del genere. Allora, come funziona, insomma, in paesi importanti dell'Unione Europea il reddito di cittadinanza?
Ma infatti mi sembra il punto colto dalla Commissione Europea, dal commissario Schmidt, sia proprio quello, cioè quello dell'inserimento al lavoro. È quella la parte della politica attiva che funziona meno oggi sicuramente in Italia e che rende in tanti casi il reddito di cittadinanza uno strumento piuttosto assistenzialista, piuttosto che di appunto che favorisce l'inserimento e la ricerca di una nuova occupazione. È lì secondo me che il reddito funziona meno, anche a detta della Commissione Europea, non solo del sottoscritto. È lì che forse ha bisogno di una, sicuramente ha bisogno di una riforma. È lì che poi tutto il tema delle agenzie del lavoro interinali direi che va studiato con più attenzione. Credo che lo scorso governo in parte lo avesse già fatto. Sicuramente ci sarà bisogno di un altro intervento. D'altronde è stato uno dei temi principali della campagna elettorale, però effettivamente la Commissione lo dice chiaramente, in maniera sorprendente, anche perché 3 giorni dopo le elezioni e non prima delle elezioni. Però ecco, insomma, non va abolito, questo mi pare sia l'indirizzo dell'Unione Europea, perché un reddito minimo di garanzia ce l'hanno praticamente tutti i grandi paesi dell'Unione Europea.
Però Marco, ci sembra di capire che comunque vada spostato più appunto sull'ambito del lavoro, no? Quindi veramente non diventi il rischio che abbiamo visto. Quindi probabilmente questa riforma, questo miglioramento
ci vuole.
Senza ombra di dubbio. Ecco.
Poi, come perché si dice, costituisce... il diavolo è nei dettagli,
Insomma, questo...
No, sì, questo si dice sempre ovviamente, però effettivamente in campagna elettorale è stato uno dei temi principali. Se il reddito costituisce un elemento di disincentivo o di assistenzialismo puro, soprattutto ecco, in certe regioni d'Italia, questo effettivamente non fa bene al sistema produttivo, non fa bene alle imprese che poi non trovano i lavoratori, non fa bene al nostro paese, ecco. Quindi sicuramente c'è bisogno di un forte ritocco, certo, al reddito.
Naturalmente, purché i lavori non siano con degli stipendi da fame, perché poi lì si va in cortocircuito, insomma, no? Se uno lavora ed è continua a essere povero, tema lunghissimo.
Infatti, se posso Roberto, infatti in corso d'opera di finalizzazione già stata approvata dal Parlamento Europeo, c'è la proposta di un reddito, di un salario minimo garantito. In Italia ancora non c'è, in quasi tutti i paesi c'è, in Germania addirittura lo vogliono alzare a 12 euro l'ora, in Italia si parla di una soglia di 9 euro l'ora, però nel frattempo l'Unione Europea ti dice ok, il reddito minimo sì, riformatelo, dall'altra parte inserite e approvate un salario minimo, appunto per consentire che perlomeno da un punto di vista del salario orario ci sia un minimo, perché non è tollerabile che gli stipendi italiani di fatto siano tra i più bassi d'Europa e di fatto siano quelli che negli ultimi 20 anni sono cresciuti meno rispetto alla media europea.
Allora concludiamo con una nota ottimistica, un'intervista a Spitz, Bernard Spitz, che è il capo per le relazioni internazionali della Confindustria francese. La trovate questa intervista sul Corriere della Sera. Fedeltà alla NATO e rapporti europei dalla leader italiana, parole rassicuranti. Lui ha avuto la possibilità di ascoltare e di parlare con Giorgia Meloni e lui dice, insomma, da quello che ci ha detto siamo rassicurati su un punto fondamentale, io leggo: il fatto che l'Italia non può fare a meno dell'Europa e l'Europa non può fare a meno dell'Italia. Da un punto di vista economico, considerato il piano degli aiuti europei per la terza economia del continente e anche dal punto di vista politico e strategico, data la situazione internazionale. Dunque Bernard Spitz dice, la campagna elettorale è una cosa, poi i fatti sono un'altra, staremo a vedere. Grazie allora a Marco Fusaro per essere stato in nostra compagnia e a risentirci prossimamente sempre su RWS, sui temi dell'Unione Europea e insomma tutto quello che riguarda il nostro continente. Grazie mille, a risentirci.
Grazie, alla prossima settimana.